Professor Gianfranco Pasquino, sono state mosse critiche al Presidente della Repubblica su come ha affrontato la prassi nella costituzione del nuovo governo. In realtà sono state mosse critiche al modo in cui costituzionalmente ha interpretato i suoi poteri. Dunque ci si interroga sulla attualità e sulla efficienza della nostra Costituzione. Lei che ne pensa di quello che è accaduto?
C'è una larga parte di applicazione, secondo me, corretta della Costituzione e c'è una parte legata all'interpretazione, perché come è stato autorevolmente scritto da quello che forse è il massimo studioso della Presidenza della Repubblica, Livio Paladin, il ruolo del Presidente è elastico e contiene anche qualche elemento di ambiguità, però un'ambiguità che Mattarella ha sfruttato per la formazione del governo senza in nessun modo eccedere, quindi non un'ambiguità extracostituzionale ma ricompresa nel dettato costituzionale se letto correttamente e in maniera sistemica, ovvero con riferimento ad altre norme della Costituzione.
Quali norme e quali comportamenti?
Anzitutto il fatto che il Presidente nomini i ministri su proposta del Presidente del Consiglio significa che può anche ricusare alcune di quelle proposte e noi sappiamo che precedenti presidenti lo hanno fatto, qualche volta in maniera esplicita e nota poi a tutti, oserei dire persino plateale, per suggerire quali erano le ragioni della loro opposizione ad una specifica nomina. In secondo luogo dobbiamo leggere quel potere presidenziale con riferimento anzitutto al fatto che il Presidente rappresenta l'unità nazionale e quindi difficilmente potrebbe accettare un ministro che sia decisamente incline a spaccare quell'unità nazionale. Il Presidente deve sapere rappresentare anche la Costituzione e quindi deve tenere conto, per esempio nel caso specifico del potenziale ministro dell'Economia, deve tenere conto dei trattati che l'Italia ha firmato, articolo 11, e della cessione consapevole che l'Italia ha fatto a un'organizzazione sovranazionale. Secondo punto. Terzo punto, il Presidente sa che bisogna operare dentro le forme e i limiti della Costituzione e quindi non può accettare che qualcuno travalichi e cerchi di schiacciare la Presidenza dicendo c'è una maggioranza parlamentare e questa fa quello che vuole. No, c'è una maggioranza parlamentare e questa deve comunque comportarsi dentro le forme e i limiti della Costituzione.
Quando diceva un certo tipo di sovranità intendeva la cessione di una parte della sovranità, come avviene per esempio a livello di organismi sovranazionali tipo Nazioni Unite, Unione Europea, eccetera.
Certo, esattamente. Sì. E sottolineavo la parola cessione perché non è una perdita, è una cessione e su questa cessione si può costruire, ricostruire una sovranità a livello più elevato dentro l'Unione Europea, ovviamente in collaborazione e qualche volta al limite anche in competizione con gli altri Stati membri, purché naturalmente si riconosca pienamente l'Unione Europea come il quadro nel quale l'Italia può esercitare una parte consistente della sovranità nazionale.
Su questo poi ci torniamo. Restiamo un attimo al comportamento del Presidente della Repubblica durante le crisi. Alcuni commentatori hanno osservato che è giusto che il Presidente della Repubblica limiti l'accesso al ruolo di ministro a una persona che abbia qualche cosa nel suo curriculum, diciamo così, che non va bene, parliamo di moralità pubblica privata, insomma, non importa, oppure perché ha proposizioni politiche che sono completamente al di fuori del diritto, non per ragioni politiche. Queste sono state le obiezioni mosse a Mattarella. Sotto questo profilo lei cosa pensa in proposito?
Io penso che c'era una componente nella coda del discorso di Mattarella di questo, però il punto fondamentale era che Mattarella riteneva inadeguato quel candidato alla carica di ministro dell'economia e in qualche modo in contrasto per l'appunto con gli articoli che ho appena citato. Quel ministro si proponeva apertamente di violare l'appartenenza italiana all'Unione Europea, addirittura aveva un piano per uscire e queste sono operazioni che vanno contro quei trattati e quindi il Presidente giustamente può imporsi preventivamente a qualsiasi tipo di azione in quella direzione.
E perché questo non sarebbe valido anche per il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'Interno?
Perché questo elemento non è venuto fuori platealmente e quindi non avrà voce in capitolo direttamente su queste materie, ha nelle sue competenze a altre materie. Nel momento in cui emergesse una sua posizione di questo genere, tocca da un lato al Presidente del Consiglio dire come la pensa e poi vedremo naturalmente, in questo caso valuteremo quali sono gli atti concreti del Ministro dell'Interno in materia di rapporti con l'Unione Europea.
Un altro aspetto che volevo approfondire con lei, che è stato in parte analizzato dai commentatori, cioè sul comportamento di Mattarella in questa crisi politica. Da una parte ci sono stati commentatori che hanno detto: bene ha fatto Mattarella a cercare di tirar fuori una maggioranza che servisse comunque per produrre un governo capace di operare. Altri commentatori hanno detto: Mattarella avrebbe dovuto impedire, sto rozzamente sintetizzando giornalisticamente naturalmente, impedire che si formasse una maggioranza come quella cosiddetta giallo-verde, che è una maggioranza che ci espone al fascismo, al populismo, a questo, a quell'altro. E infine c'è chi ha tentato una lettura un po' retroscenistica, cioè Mattarella ha fatto questo ragionamento: gli italiani hanno votato per il cambiamento quando hanno scelto per esempio Renzi invece di Bersani, quando hanno scelto per esempio Berlusconi invece di D'Alema, perché erano nuovi. Si sono stufati di Bersani, Berlusconi, D'Alema, Renzi, che non sono più nuovi, e vogliono qualcosa di nuovo. Il nuovo sono i giallo-verdi. Io come Presidente della Repubblica devo garantire il rispetto del voto degli italiani nei confronti dei giallo-verdi e ho operato per farlo. Questa è un'altra lettura possibile. Di queste tre letture che le ho sottoposto, secondo lei qual è da una parte quella, come dire, tecnicamente più corretta costituzionalmente, indipendentemente dalle opinioni politiche, e dall'altra quella a cui secondo lei ha veramente ispirato Mattarella?
Io credo che la più corretta sia quella di tenere conto dei risultati elettorali da un lato e quindi dei numeri, sia i numeri dei voti che i numeri delle maggioranze parlamentari, che sono cruciali, perché i voti avrebbero potuto essere molti, ma attraverso inghippi vari di leggi elettorali non essere sufficienti a dare una maggioranza parlamentare ai due contraenti dell'accordo. Sia credo il fatto che questi due contraenti in qualche modo si mettevano insieme e avrebbero comunque reso impossibile qualsiasi altra maggioranza. Questa è la maggioranza, diciamo così, uscita dalle urne, e quindi il fatto che formi un governo significa rispettare il verdetto delle urne, e cioè tecnicamente davvero il voto degli italiani. Mattarella non ha in nessun modo agevolato, Mattarella ha consentito il tempo necessario affinché i due contraenti raggiungessero gli accordi che garantiscono una probabile durata di questo governo. Mattarella non voleva un governo provvisorio e certamente non voleva un governo esposto ad un eventuale voto contrario del Parlamento.
Alcuni però hanno detto lo avrebbe dovuto fare in modo diverso, cioè prima andare a dire il centrodestra ha il maggior numero di voti come coalizione, bene, chi è il tuo leader? Tizio? Mandalo e vediamo se riusciamo a fargli fare un governo. Se non ci riusciva, prendeva il partito che ha preso più voti e chiedeva al partito: volete, dai, dirmi chi è quello che posso incaricare di tentare di fare un governo. Se non ci riuscivano, nessuno dei due diceva: allora il governo poi ci penso io a farlo. Avrebbe forse dovuto agire così. Secondo lei questa lettura è sbagliata?
Questa lettura è inadeguata, perché nessuno del centrodestra ha esplicitamente detto che voleva fare quella maggioranza garantendo al Presidente della Repubblica una maggioranza parlamentare, quindi evitando lo smacco di un'eventuale sconfitta in Parlamento. Per di più, questa ricerca di voti aggiuntivi, che sarebbero comunque stati indispensabili, era già stata negata da Napolitano a Bersani, quando Bersani disse: vado in Senato a fare scouting, perché avevo una maggioranza alla Camera, peraltro prodotta da un premio di maggioranza poi ritenuto incostituzionale dalla Corte Costituzionale, e quindi c'è un precedente, no, non si fa scouting. Dopodiché il passaggio doveva essere quello che era Salvini che andava a chiedere l'incarico a nome del centrodestra. Io questo passaggio non l'ho notato, e a quel punto il Presidente ha giustamente preso atto che c'era una disponibilità di Salvini e di Di Maio di convergere in una coalizione di governo maggioritaria.
Quindi secondo lei Mattarella, insomma, ha agito nel meglio possibile stante la situazione politica?
Io credo questo, ma credo di più, che Mattarella ha fatto qualcosa che riguardava non soltanto se stesso, non solo la sua figura, ma la istituzione Presidenza della Repubblica, perché Salvini attraverso Savona cercava di dimostrare qualcosa che sarebbe stato gravissimo se lo avesse ottenuto, e cioè che i voti ottenuti da lui e i voti messi insieme con quelli di Di Maio, che a un certo punto ha anche perso la testa, quei voti erano in grado di superare le prerogative e i poteri presidenziali, cioè voleva schiacciare la presidenza. Noi decidiamo chi devono essere i ministri, e la risposta invece no. Il presidente è colui che deve poi nominare i ministri e quindi può effettuare l'operazione che Mattarella ha effettuato nei confronti di Savona, e quindi ha evitato quello che davvero sarebbe stato uno scivolamento molto grave del populista, cioè chi ha i voti può decidere tutto. Invece no, le costituzioni non sono così, le costituzioni liberal democratiche. Chi ha i voti può decidere parecchio, però deve confrontarsi con le altre istituzioni, e il sistema che è dovrebbe essere noto a tutti, ma in Italia no, è il sistema dei freni e dei contrappesi. Mattarella ha difeso le prerogative e i poteri della presidenza per la sua presidenza e naturalmente per quelle a seguire.
Il bilanciamento dei poteri dunque, adesso parliamo proprio di questo, prima però volevo chiederle perché Di Maio è andato fuori di testa, secondo lei, ce lo spieghi?
Perché ha fatto un'affermazione pazzesca, ha chiamato parlamentarizzazione della crisi e la sua proposta di mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, è un'assurdità completa, totale. In questo caso di nuovo si tratta di un fenomeno che chiamerei populista, pretendeva che nel Parlamento, nel quale lui e Salvini, i loro due schieramenti, hanno una maggioranza assoluta, travolgesse la Presidenza in base a non si sa bene che cosa, perché l'articolo sulla messa in stato d'accusa è chiaro: attentato alla Costituzione o tradimento. Quindi lui avrebbe poi dovuto definire attentato alla Costituzione quella che era l'applicazione da parte del Presidente della Repubblica della Costituzione stessa.
Un ultimo appunto, anzi il primo appunto dell'altra parte del ragionamento, proprio la lunga discussione che abbiamo fatto ora, l'approfondimento che abbiamo fatto sul ruolo del Presidente della Repubblica nella crisi, indica che la nostra Costituzione nell'ambito del balance of power lascia molti spazi di interpretazione e anche di assunzione di ruolo in quello che è il gioco costituzionale dei poteri. Questo però non è anche un problema, cioè non espone la nostra Costituzione al rischio di cattive interpretazioni e dunque una eccessiva permeabilità della Costituzione, che forse dovrebbe essere in questo senso un po' più, come dire, di minore interpretabilità?
Le Costituzioni rigide creano dei grossi problemi perché si spaccano, le Costituzioni flessibili si adeguano, si adattano. Giuliano Amato è diventato famoso per un'espressione che io gli ho sentito pronunciare e che poi ho variamente ripetuto e scritto, e quindi voglio rivendicarne il merito, anche perché Giuliano mi ha detto che lui non se la ricordava più, ma è d'accordo con me. La Presidenza della Repubblica opera come se avesse una fisarmonica di poteri, e quindi può ampliare l'arco della fisarmonica o lo può restringere. Lo restringe se i partiti osservano la Costituzione fino in fondo e sono compatti nel loro rispetto della Costituzione. Il Presidente la può ampliare quando i partiti si dividono e c'erano chiaramente delle differenze d'opinione tra Di Maio e Salvini, e quando non sono in grado di fornire un'interpretazione di quello che stanno facendo che sia adeguata, coerente, rispettosa della Costituzione. Mattarella si è trovato in un momento in cui doveva aprire la fisarmonica dei suoi poteri, Napolitano l'ha fatto ripetutamente, però per uscire dai più recenti, Scalfaro ha usato in maniera molto, molto significativa i suoi poteri, per esempio negando lo scioglimento a Berlusconi dopo, tra virgolette, il tradimento della Lega della fine del 1994, e negando ugualmente lo scioglimento a Prodi quando Prodi perse un voto di fiducia nel 1998. E quindi laddove c'è scritto il Presidente può, sentiti il Presidente della Camera, sciogliere il Parlamento, questo significa anche che può non scioglierlo, che è, come dire, molto vicino all'interpretazione che davo su proposta di questi si nomina può anche non nominare.
Una cosa però che, a parte il Presidente della Repubblica, c'è da domandarsi se lo Stato possa o no fare, è il rapporto nell'ambito della pariteticità che dovrebbe esistere fra Stato e cittadino rispetto all'equità costituzionale, fra perentorietà e ordinatorietà. Per esempio, io devo pagare una multa entro 60 giorni, se no il costo raddoppia. Se io sono un'azienda, lo Stato mi deve pagare entro 60 giorni, non mi paga, io rischio di fallire e lo Stato, nessuno gli fa la multa. Se io come cittadino ho diritto a una sentenza che mi serve, o io azienda ho diritto a una sentenza che mi serve entro 60 giorni e il giudice non me la fa entro 60 giorni ma la fa quando gli pare, io subisco dei danni e lo Stato, nessuno gli fa la multa. Allora, su questo rapporto per esempio fra perentorietà e ordinatorietà nei rapporti fra Stato e cittadino, forse la Costituzione non funziona molto bene.
Tanto per cominciare, non funziona molto bene la magistratura, e questo è da ricordare a tutti i magistrati, che debbono essere loro a rispettare fino in fondo i tempi che detta la legge, questo da un lato. Dall'altro, non tanto scherzosamente, dottor Anderson, io le direi di rivolgersi al Presidente del Consiglio, il quale ha detto che sarà l'avvocato degli italiani e quindi sarà lui a perorare la sua causa nel caso in cui ci fossero ritardi da parte dello Stato, sarà lui a perorare la causa degli imprenditori che non vengono pagati nei tempi pattuiti, e questo è qualcosa che dobbiamo chiedere a questo governo, perché uno dei passaggi cruciali per rimettere in moto davvero l'Italia e per farla camminare velocemente, o se si preferisce correre, è di riuscire a migliorare il funzionamento della macchina dello Stato e quindi anche a imporre allo Stato i comportamenti che stanno scritti nelle leggi.
Allora, professore, da questo punto di vista, parlando della nostra Costituzione, lei ha detto Mattarella tutto ok, la Costituzione più o meno tutto ok, non c'è proprio niente da cambiare o da migliorare a suo avviso?
Ci sono certamente dei punti da migliorare, però con una premessa, che bisogna avere in mente una visione di Costituzione, cioè la Costituzione non è un edificio dal quale si possono tirare via alcuni mattoni o si possono fare alcune modifiche come se si trattasse di una casa che deve essere rinnovata, metterci un attico, creare un'altra porta per l'uscita o per l'entrata. La Costituzione è un edificio che sta in piedi così com'è e sta in piedi molto bene da 70 anni. Chi lo vuole cambiare deve avere una prospettiva che io definisco sistemica, cioè deve sapere che qualsiasi cambiamento deve essere messo in correlazione a eventuali riequilibri in altri settori. Cioè non basta per esempio dire aboliamo, che poi non era proprio così, il Senato per migliorare il procedimento di produzione legislativa in un paese nel quale si fanno troppe leggi. Bisogna invece operare da qualsiasi altra parte, ma non necessariamente sul Senato. Se io dovessi proporre una riforma, rimanderei tutti a vedere che cosa è successo in Spagna proprio qualche ora fa, cioè la mozione di censura che ha sconfitto Rajoy al tempo stesso ha fatto diventare capo del governo, in Spagna si chiama Presidente del Governo, il primo firmatario di quella mozione, e quindi quel tipo di regolamento ha prodotto un cambio di governo legittimato dal Parlamento, perché il potere politico nelle democrazie parlamentari sta nel Parlamento, legittimato dal Parlamento senza nessun momento di instabilità. Da questo momento è caduto il governo Rajoy, c'è un nuovo governo. Questo è stato storicamente il problema italiano, cioè troppi governi, anche se noi sapevamo che cambiavano i governi, ma non sempre cambiavano il Presidente del Consiglio e non sempre, anzi spesso cambiavano pochi ministri, qualche volta era un gioco dei quattro cantoni, però dobbiamo avere questa piccola regoletta che non compariva in nessun modo nelle riforme costituzionali bocciate dal referendum del dicembre del 2016, quindi qualcosa si può fare, certamente lì. Poi se lei mi stimola, le dico anche che è chiaro che i costituenti all'articolo 21 che riguarda in senso lato l'informazione non potevano prevedere né la televisione né tutti quelli che si chiamano i social, e quindi forse una qualche regolamentazione dovrebbe esserci. Le dirò anche che i costituenti non hanno neanche pensato per un momento che ci sarebbero stati dei giganteschi conflitti di interesse tra il detentore di una carica politica e i suoi interessi come imprenditore, ma non solo, perché ce ne sono altri di conflitti di interesse, quindi forse bisogna interessare intervenire anche lì e così via. Se poi si vuole cambiare il Senato, allora bisogna davvero intervenire sulla struttura complessiva che riguarda naturalmente anche le regioni.
Ciascuno di questi argomenti meriterebbe sicuramente un ampio dibattito. Mi permetto una battuta però di stimolo. Sicuramente i costituenti invece un'idea dell'Unione Europea ce l'avevano, però mentre la Costituzione tedesca dice non si possono modificare o accettare normative che siano in contrasto con la nostra Costituzione, la Costituzione italiana questo non ce l'ha e la sentenza della Corte Costituzionale nel recepire o non recepire le normative europee hanno combinato qualche volta anche un po' di pasticci.
Può essere certamente, dobbiamo però risolvere questo problema per l'appunto a livello europeo e dobbiamo cercare di avere una normativa che riguardi tutti i paesi e sappiamo che ci sono alcuni molti riluttanti e bisogna ricordare la Germania che dato che occupa un posto centrale, ancorché non dominante da sola, perché viene sostenuta da altri paesi sistematicamente, dall'Olanda, dalla Finlandia, dall'Austria, qualche volta dalla Danimarca e dalla Svezia, che bisogna andare verso una normativa comune. Per fortuna di tutti la Corte Europea di Giustizia è un organismo che opera sistematicamente in favore di unificazione giuridica e di unificazione politica. La Corte Europea di Giustizia, ricordo a tutti, è in grado di recepire delle proteste rivoltele direttamente nei confronti dei singoli stati da parte dei cittadini e anche questo secondo me è una garanzia per i cittadini che volessero per esempio fare notare che la burocrazia italiana non fa quello che deve ed è un costo rilevante per il sistema politico italiano.